Allora, intanto grazie, buonasera a tutti e scusate il ritardo, ma in questi incontri che stiamo facendo, in qualche modo scusate, serve anche a precisare alcune cose, alcune difficoltà che poi ci racconteremo anche nel merito. Venire dall'Eur a qui è un'impresa, quindi ci vorrebbe un'amministrazione in grado di poter risolvere alcuni di questi problemi strutturali, direi. È un bel problema. Allora, proprio perché siamo in ritardo, andiamo veloci. Le cose che vi proponiamo è questa che vedete rappresentata in questa slide, che stranamente è di colore giallo, ma perché il fondo è giallo. Come diceva la Presidente Fantino, noi abbiamo immaginato di costruire una conferenza urbanistica cittadina su cui, come sapete storicamente, Roma ha una grande tradizione. Venivano alcuni temi importanti di carattere urbanistico, sono stati proprio fissati in queste conferenze. Si ricordano ancora quelle di Petroselli. E però noi siamo in un'altra epoca, siamo in un'altra storia e abbiamo immaginato che fare una conferenza urbanistica cittadina avrebbe probabilmente significato organizzare il solito convegno con qualche parata più o meno importante di personaggi anche sapienti che ci potevano spiegare quali erano le sfide di Roma e delle città nel XXI secolo. Però abbiamo pensato di approdare a questo esito che immaginiamo a gennaio del prossimo anno facendo un viaggio all'interno dei territori e dei municipi. Quindi abbiamo immaginato un percorso che toccherà tutti e 15 municipi, questo è il sesto che facciamo, che è organizzato come vedete un po' in questa slide. Noi tra maggio, giugno e abbiamo cominciato a maggio, andremo avanti fino a settembre, ci immaginiamo di completare questo viaggio nei 15 municipi e di ricevere quella che abbiamo chiamato la carta dei valori del municipio. Questo documento, di cui poi proverò a spiegare brevissimamente il contenuto, costituisce tutti e 15, uno per ogni municipio, costituisce un po' la base attraverso il quale poi porteremo in evidenza alcuni temi, alcuni ragionamenti nella conferenza urbanistica cittadina. Quindi tra dicembre o fine ottobre, novembre e gennaio metteremo a punto un po' i contenuti della conferenza, proprio utilizzando questo materiale che abbiamo cominciato a costruire. Come pensiamo di costruirlo? Con queste tre tappe precedenti. Una è oggi, quella in cui ci scambiamo un po' di informazioni. Non vorrei caricare di eccessiva attesa questo incontro, nel senso che noi quello che vi proponiamo è oggi di scambiarci delle informazioni, poi ognuno di voi lascia i riferimenti già oggi e ancora una settimana di tempo per poterci comunicare, poter comunicare al municipio l'intenzione di partecipare a dei tavoli che verranno gestiti da Risorse per Roma che ci aiuta in questo percorso. Saranno 4 o 5 incontri, quelli che saranno necessari, organizzati sulla base di temi, di argomenti che liberamente sceglierete. Alla fine di questo percorso, che durerà un paio di mesi probabilmente, noi prenderemo in consegna dal municipio questa carta che abbiamo chiamato la carta dei valori. Quindi oggi è semplicemente una prima tappa. La cosa più importante è che voi partecipiate, lasciate la vostra disponibilità a partecipare agli incontri successivi, dove ci si focalizzerà su alcuni temi, su alcuni argomenti che voi sceglierete. Che senso ha quindi il primo incontro, quello di oggi, se non quello di intanto di presentarvi questo percorso e di sollecitare la vostra adesione? Ma abbiamo ritenuto anche che era opportuno che l'assessore, insomma, che l'assessorato facesse una scambiasse qualche informazione, mettesse a sistema e anche, diciamo, in comune alcune informazioni, perché pensiamo sia opportuno proprio questo per mettere nelle migliori condizioni questo lavoro comune, questo dialogo, che condividessimo alcune informazioni che sono di due tipi: uno di orientamento sulla città, su Roma, e qualche informazione più specifica. Su questa parte saremo un po' più veloci, perché appunto ci saranno poi i tavoli su cui si potrà entrare più nel merito. Quindi diciamo, il senso dell'incontro di oggi è quello di scambiarci un'informazione e costruire, definire questo il percorso che vi stiamo proponendo. Quello che succederà oggi è un po' questo: vi sorbirete un po' di mie informazioni, poi ci sarà un piccolo intervento di Risorse per Roma che illustrerà le modalità con cui si terranno questi ulteriori incontri, che saranno, che avranno la durata appunto di un paio di mesi, e poi chiudiamo con le vostre domande, insomma, col presidente del municipio che gestirà la parte finale. Vi diamo alcune quadro degli argomenti che tratteremo nelle informazioni che vi diamo: un profilo territoriale della città e poi con qualche focalizzazione sul municipio, una considerazione sullo stato di attuazione del PRG, alcune linee programmatiche di questa amministrazione, come incrociano i temi di carattere più generale. Prima informazione, giusto un riepilogo: molti di voi sono persone che conoscono molto bene la vicenda urbanistica della città di Roma, però giusto per fissarci alcune date, nel 1993 l'adozione della variante salvaguardia che in qualche modo ha fatto partire il processo di revisione del piano regolatore generale, nel 97 poi c'è stata l'adozione del piano delle certezze, il 2003 è l'anno in cui viene adottato per la prima volta il piano regolatore generale, che viene definitivamente approvato con le controdeduzioni alle osservazioni nel 2008. Quindi siamo a 6 anni dall'entrata in vigore del piano regolatore generale, in qualche modo a 11 anni dalla prima adozione formale del piano regolatore generale, e però siamo in qualche modo con uno strumento urbanistico, una previsione, una programmazione urbanistica che comunque è radicata sul finire degli anni 90. Ovviamente alcune cose sono cambiate, sono in alcuni casi profondamente cambiate rispetto a quella stagione, c'è un ritorno fastidioso, e però alcuni, non ci vogliamo soffermare su una diciamo anamnesi di tutta la questione urbanistica, però quello che ci interessa è fissare alcuni dati e alcuni numeri, anche per, ripeto, con lo spirito di darci delle informazioni che servono per costruire un dialogo informato da ambo le parti. Questo dato, ovviamente il dato principale è quello sulla popolazione. Vedete, nel 1971 Roma aveva 2.781.000, diciamo 2.800.000 abitanti, per farla semplice. Nel 2001 scendono a 2.500.000, quindi ci fu nell'arco di 30 anni un calo di circa 300.000 abitanti, 220.000. E nel 2011 sono risaliti di poco, siamo l'ultimo censimento, 2.617.000, un po' più del 2001, ma ancora meno rispetto al 1971. Quindi il dato che la popolazione romana è stabile, o meglio dire calante, è un dato effettivamente vero, si percepisce, si discute, si sa, circola questo dato. Richiamo invece la vostra attenzione sulla terza riga, che è quella del numero delle famiglie, che come vedete nel 1971 erano 827.000 e sono diventate quasi 1.200.000 nel 2011. Adesso questo è un dato che sembra un po' controintuitivo, perché la popolazione cala ma il numero delle famiglie aumenta. Tutti voi vivete, credo, nelle vostre famiglie la scomposizione familiare, cioè il numero delle famiglie aumenta perché le famiglie sono composte di un numero di persone minori, però questo ha una valenza ovviamente demografica e anche sociale, però anche una valenza rispetto alle cose di cui ci occupiamo, perché quello che fa la domanda abitativa non sono le persone, ma sono le famiglie. Allora, senza che questo sia un dato particolarmente, diciamo, sottolineato rispetto all'esigenza che abbiamo, però dobbiamo comprendere che c'è una domanda abitativa crescente nella città di Roma, anche se c'è un calo della popolazione. Cioè, noi abbiamo sempre più famiglie che cercano un alloggio, magari cercano un alloggio diverso, sono disposte a vivere in un alloggio anche più piccolo, però non possiamo dire che non c'è una domanda abitativa perché c'è un calo della popolazione, anzi è esattamente il contrario. Poi il modo con cui lo risolviamo questa domanda ne possiamo discutere, ma non possiamo omettere il fatto che c'è una domanda abitativa, mentre molto spesso nei nostri discorsi o nei discorsi che circolano ci si sofferma sul dato del calo della popolazione come di fatto un'esigenza che non esiste una domanda abitativa, non è così. L'altro dato abbastanza importante sulla scomposizione familiare, però vedete la quarta riga, famiglie unipersonali, cioè famiglie composte da una sola persona, che non sono solo anziani, sono famiglie che per esempio provengono dai divorzi, sono 152.000 le persone divorziate a Roma, che provengono anche da giovani che vivono, che decidono di abitare da soli. Vedete, erano l'11% nel 71, sono oggi il 40% mediamente nella città di Roma, cioè 4 famiglie su 10 sono composte da una sola persona, questa è la media romana, ma in alcuni municipi come il secondo si arriva al 53%, cioè le famiglie composte da una sola persona sono più della maggioranza. E questo è un dato che secondo me è importante che lo mettiamo a comune, perché fino a qualche tempo fa, adesso a voi questa domanda non la faccio, però mi divertivo con questa domanda: quante percentualmente su 100 le famiglie composte da moglie, marito e figli? La maggior parte diceva il 60%, il 70%, il 50%, invece il dato è il 24,7%, cioè la famiglia tradizionale è assolutamente marginale nella composizione familiare romana. Questo, anche questo ha un valore sociale e demografico, però anche questo ha un valore rispetto alle cose di cui ci occupiamo, perché invece in questi ultimi, o comunque negli anni, l'attività diciamo delle costruzioni a Roma ha individuato una famiglia standard, che appunto è la famiglia tradizionale, che però come vedete è una parte molto marginale della domanda abitativa, e questo vuol dire che noi abbiamo prodotto tante case, molto spesso non esattamente le case che servono, non solo perché costano tanto, ma anche perché la domanda delle famiglie va verso altri, o comunque ha bisogno anche di altre risposte, mentre abbiamo dato prevalentemente una risposta univoca. L'altro elemento che volevo mettere in comune è il rapporto tra la famiglia e la proprietà della casa. Adesso, questo è un altro dato abbastanza noto: su 1.200.000 famiglie, diciamo, che abitano una casa normale, mettiamola così, cioè che non sono famiglie in strutture diverse dall'abitazione singola, sono in coabitazione o in altre forme, 813.000 famiglie, cioè intorno al 70%, hanno una casa di proprietà. Invece 239.000, quindi intorno al 22-23%, hanno una casa in affitto. Questo è un dato importante perché dice che c'è, come in molti altri contesti italiani, un forte percentuale di famiglie proprietarie di casa anche a Roma. Bisogna però scardinare un po' questo dato, e tra le famiglie che abitano una casa di proprietà, quell'813.264, bisogna togliere almeno il 25%, se non il 30%, che sono famiglie che è vero che sono proprietarie della casa, ma pagano un mutuo e l'hanno contratto negli ultimi 7-8 anni, questo mutuo, per i prossimi 40 anni. Quindi se noi sommiamo tra quelli che stanno in affitto e quelli che hanno un onere del mutuo, arriviamo ad avere più del 50% di famiglie romane che dedicano una parte consistente del proprio reddito, in alcuni casi anche il 50% se parliamo di famiglie monoreddito, alla casa, sia perché pagano il mutuo sia perché pagano l'affitto. Questo è un altro elemento socio-economico, ma anche importante rispetto al fatto che questa città dedica in termini di risorse alla casa una parte importante della propria ricchezza, e quindi anche la famiglia, diciamo, che abita a Roma ha una minore capacità di stare sul mercato, per esempio, dei consumi, per dirla in termini più semplici possibili. Altra informazione riguarda la composizione, diciamo, di questo numero dei residenti. Questi grafici che vedete, quello superiore lì un po' più scuro, è la differenza tra i nati vivi e i morti. Si chiama saldo naturale per questo, perché quante persone nascono e quante persone muoiono. Come vedete, i grafici vanno tutti verso il basso perché i morti sono molto di più dei nati, ed è in crescita questo divario. Questo ci dice che se noi ci affidassimo solo appunto alla dinamica naturale, il calo della popolazione romana sarebbe molto più ampio rispetto a quello che abbiamo visto nel dato precedente. È corretto questo calo della popolazione dal grafico che vedete sotto, che invece è la differenza tra gli iscritti che vengono da altri comuni e i cancellati perché si recano in altri comuni. Il saldo di questo, si chiama saldo migratorio, è positivo, cioè quelli che vengono da altri comuni e si iscrivono a Roma sono ancora di più rispetto a quelli che si cancellano. Questi due numeri sommati fanno quel calo, quel leggero calo di popolazione, il che vuol dire che la popolazione si mantiene più o meno stabile o cala poco perché riceviamo un buon numero di immigrati. Molto spesso questi immigrati non solo vengono dagli altri comuni italiani e vengono essenzialmente dal sud, continua ad esserci una forte iscrizione di persone che provengono per esempio da Napoli o dal sud Italia, in questo senso c'è una sorta di meridionalizzazione della città, però un ruolo importante lo giocano anche quelli che vengono da altri paesi europei, che non sono extracomunitari, come per esempio i rumeni sono la prima comunità di iscritti, immigrati iscritti che vengono a Roma. Alcune ricadute di questi dati, per quello che ci interessa ovviamente, sono la crescita delle famiglie, la crescita delle famiglie unipersonali, l'invecchiamento della popolazione e il numero delle persone, delle famiglie che provengono dall'estero. Il dato dell'invecchiamento è un altro dato su cui mi vorrei soffermare. Qui siamo questi grafici si riferiscono alla vecchia partizione dei municipi, qui dobbiamo mettere insieme il nono e il decimo. E tra l'altro fa vedere come con l'unione di questi due municipi ha unito due cose in qualche modo diverse, ma questo credo che ormai la Presidente se ne è accorta. In questo caso, per esempio, il colore più scuro, quel tipo maroncino, non so, col fondo giallo, sì, insomma, quel maroncino, significa che noi abbiamo più di 5 anziani per ogni giovane. La percentuale per ogni bambino, la percentuale di anziani in alcuni, nel centro storico per esempio, supera addirittura i 5 anziani per ogni bambino. Capite bene che questo è un altro elemento sociodemografico, ma anche delle ripercussioni dirette sulla città, perché i servizi di un anziano sono completamente diversi rispetto ai servizi a cui accede una popolazione giovane. In questo caso i due pezzi di municipio che si sono uniti hanno valori completamente diversi. Uno è tra 3 e 3,4, il decimo era, e l'altro è tra 4,5 e 4,8. Testimonia proprio di una diversa modalità. Il centro storico ovviamente ha una maggiore presenza di anziani rispetto alla parte, diciamo, più esterna. Stessa situazione, qui ancora più evidente, se vedete, rispetto alla presenza degli immigrati. Nel caso dell'ex nono abbiamo il 10% di immigrati, la media romana è intorno al 7-8, e invece nel caso dell'ex decimo il valore è minore dell'8 e quindi sostanzialmente si collocava nella media comunale. Un altro dato che vi riguarda, perché siamo in un contesto, siamo in questo strano territorio che comincia fuori dal raccordo e finisce nell'ombelico di Roma, no? Quindi è un cuneo che fa una sorta di sezione su Roma. Questo dato che abbiamo sintetizzato in questa slide vi riguarda perché ci dà il numero di abitanti che sono fuori dal GRA. Nel 98 erano il 18%, nel 2012 sono il 26%, e le stime sull'attuazione del piano regolatore generale spostano, diciamo, evidenziano che questa popolazione crescerà probabilmente fino al 30%, e una buona parte di questo, non dico il tutto il 30%, ma una buona parte è proprio la propaggine esterna di questo municipio oltre il raccordo anulare. Altro elemento abbastanza importante, non so se sono davanti, si vede, sono i dati relativi al centro storico, dove vivono 107.000 persone, e rispetto ai dati attorno e fuori dal GRA, dove vivono 1.300.000 persone. Qui dobbiamo anche fare una riflessione: il centro storico, che poi sarebbe quello dentro le mura, il piano regolatore usa un termine diverso, la città storica, perché comprende anche l'esterno, però qui va fatto anche un'altra riflessione: il centro storico, dove vivono più o meno 102.000 persone, però lavorano molti di più, è la zona più infrastrutturata, tanto che il 70% degli spostamenti che avvengono dentro il centro storico avvengono col mezzo pubblico, col trasporto pubblico locale. Questo dato, se lo prendiamo rispetto a fuori dal GRA, diventa il 7%. Cioè noi oggi abbiamo una città che sta fuori dal GRA, che non ha scelta, cioè prende la macchina, diciamo, o piglia la macchina o va a piedi, e invece una città, quella del centro storico, che però è meno abitata, ma è molto utilizzata, perché questi sono dati solo dei residenti, bisognerebbe metterci gli addetti, allora il discorso in parte cambia, però è significativo il fatto che noi abbiamo una città centrale molto infrastrutturata che però risponde alle esigenze non proprio legate ai residenti o agli abitanti. Altro dato che credo sia utile di scenario di area metropolitana è che tra il 2003 e il 2010 la popolazione di Roma è cresciuta del 3%, anche se siamo rimasti sempre più bassi rispetto al 1971, però vedete che i comuni dell'intorno, quindi i comuni che sono in questo caso nella provincia, Fiumicino, Bracciano, Fiano Romano, Zagarolo e Pomezia, abbiamo solo preso dei campioni, hanno una crescita tutta a due cifre, in alcuni casi sconvolgente. Fiano Romano in quei 7 anni ha quasi, diciamo, raddoppiato, anzi più che no, ha quasi raddoppiato la popolazione. Questo vuol dire che noi, tornando al discorso che diciamo prima, c'è una domanda abitativa? Sì, c'è una domanda abitativa che in alcuni casi viene raccolta all'esterno di una popolazione che si sposta da Roma e va a vivere nei comuni dell'intorno. Qui una sola piccola chiosa, anche questa di informativa. È chiaro che questi fenomeni sono fenomeni di metropolizzazione, come si dice, cioè di costruzione dell'area metropolitana, però nel caso della città di Roma ha una sua specificità, che è la dimensione del territorio del comune di Roma. Se noi facessimo un paragone e lo paragonassimo questo sistema romano col sistema milanese, diciamo che la crescita della popolazione che sta avvenendo a Orte è un altro dei comuni che cresce abbastanza, è come se io da Milano andassi a vivere ad Alessandria, cioè non è proprio area metropolitana, c'è una dimensione di carattere regionale. Il fenomeno dell'area metropolitana romana è molto specifico nel territorio, nel contesto italiano, perché ha un fenomeno di valenza di carattere regionale, per cui le distanze e il trasporto che questo comporta significa che metto un'ora e mezza in alcuni casi rispetto al luogo in cui vado ad abitare e il luogo in cui mi reco a lavorare, perché comunque torno dentro Roma. Due disegni un po' più tecnici, ma sono coriandoli, diciamo, guardiamoli come se fossero dei coriandoli, guardiamo quello che sta dall'altra parte. Questo è Roma dentro il raccordo anulare. Abbiamo fatto un calcolo, abbiamo messo in relazione l'edificio, diciamo la superficie dell'edificio rispetto all'area su cui è costruito l'edificio. Più è rosso il colore, più, diciamo, l'edificio coincide con l'area su cui insiste, quindi più la città, diciamo così, è occupata da un edificio. Più i colori sono chiari, più questo rapporto è basso. Allora, come vedete, anche dentro il raccordo esistono molti pezzetti di colore chiaro, cioè vuol dire che l'edificio occupa una minima parte rispetto al lotto su cui insiste. Più simpatico è quest'altro grafico con i coriandoli, perché invece in questo caso non è solo quanto spazio l'edificio occupa sul lotto, ma la sommatoria di tutti i piani dell'edificio, tutto il costruito sul lotto. Più è rosso, più diciamo abbiamo costruito, per intenderci. Come vedete, si rileggono un po' anche la genesi della forma della città, perché lungo le consolari si legge la Salaria verso nord, poi si legge la Tiburtina, si legge la Prenestina, Tuscolano ovviamente, poi si legge la Colombo, la Portuense, e si leggono, anche se orientati in maniera diversa, la parte ovest. Come vedete, molto più rosso, addirittura ci sono dei blu, cioè molto costruito in alcuni casi, però dentro il raccordo continua ad esserci pezzetti di colore più chiaro. Cosa vuole dire questo? Vuol dire che nonostante che noi abbiamo costruito abbondantemente anche oltre il raccordo, dentro il raccordo anulare, nella città diciamo più infrastrutturata, ogni tanto abbiamo fatto dei salti, cioè la città è come se fosse arrivata, come dire, a Morena e si è scordata che esisteva qualcosa anche prima. Questa è un po' una, perché si dice che è cresciuta a macchia d'olio, che le città crescono a macchia d'olio, non è vero, l'aveva capito benissimo Pasolini, che in un testo scrive, lui come sapete viaggiava in autobus per andare a Ciampino dove insegnava, e scrisse nel 1958 un racconto proprio su Roma, il fronte della città si chiama, dice: la città cresce per eruzioni vulcaniche, potremmo dire eruzioni cementizie, che stanno in mezzo alla campagna, e poi piano piano la città arriva. E infatti Roma è cresciuta un po' in questo coso, non in questo modo, non per cerchi concentrici a macchia d'olio, il contrario, veniva fuori un'eruzione cementizia e poi la città ci metteva un po' di tempo per assorbire quell'eruzione cementizia che era avvenuta in aperta campagna. Quindi diciamo che in questo caso, se la natura non fece salto, invece in questo caso la città fece salto, cioè fa salto e lascia delle parti più deboli. Tanto che il piano regolatore del 2008 le ha individuate queste porzioni, sono circa 9.500 ettari, l'ha chiamato città da ristrutturare. Cioè, sono tutte quelle porzioni di città che sono abitate, sono in parte costruite, ma potrebbero essere meglio costruite, meglio abitate e meglio infrastrutturate. In termini diciamo di consistenza, questa parte di città è importante, perché vedete abbiamo fatto un calcolo che, se sono circa 39.000 ettari il territorio all'interno del raccordo, quello che ha una bassa densità, i colori freddi, sono il 30%, sono gli 11.000 ettari, appunto, più o meno, adesso il calcolo torna con i 9.000 rotti ettari, 9.500 ettari delle cosiddette città da ristrutturare. Anche qui alcune ricadute, c'è un vasto territorio a bassa densità, abbiamo compromesso negli anni un territorio che era destinato a un uso rurale, c'è la crescita della mobilità pendolare, ovviamente più abbiamo allargato la città più gli spostamenti aumentano, soprattutto quando abbiamo interessato anche il territorio della provincia, e ovviamente questa cosa ha un costo, perché dobbiamo mandare l'autobus in posti non facilmente raggiungibili. Di questi giorni leggiamo il taglio di alcune linee di trasporto pubblico in periferia, perché siamo arrivati al punto che non riusciamo più a sostenere i costi di una città così diffusa e distribuita. Come dire, quando si sono fatte quelle scelte non si sono presi in considerazione quelli che sono chiamati un po' costi nascosti, no? Cioè la gestione poi nel tempo di questo modello di sviluppo. E poi c'è una formazione che ovviamente riguarda solo in parte il Comune di Roma, ma riguarda questa crescita, diciamo, a scala metropolitana, di quella che abbiamo chiamato una nebulosa residenziale. Altre informazioni, cerco di andare veloce perché vorrei lasciare molto tempo a discutere, però insomma un po' di cose bisogna dirle. Quel grafico lì non è complicato, guardate solo la linea blu rispetto al 2004, quello è il numero delle case comprate e vendute ogni anno a Roma, 2004, 2005, 2006, 8, 9, 10, 11 e 12, come vedete è in calo, cioè ci dice che il numero delle compravendite si è quasi dimezzato rispetto al momento, diciamo, della pre-crisi. Poco bene o poco male, insomma, nessuno di noi, almeno questo potrebbe interessare chi fa, diciamo, l'operatore immobiliare. La linea rossa invece è un po' più significativa per noi, perché invece è il costo a metro quadro delle case, cioè quanto costa comprare una casa. Allora, mentre è evidente il calo del numero delle compravendite, il costo delle case è calato, non è vero che non è calato, però non è calato così, non è crollato così come sono crollati i volumi, come si chiamano, delle compravendite. Quindi noi abbiamo una situazione in cui il prezzo della casa, più o meno, quindi la difficoltà di accesso per una famiglia nel comprare una casa, è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alla crisi. E questo è un elemento, diciamo, di qualche riflessione, perché invece in altri paesi europei, per esempio in Spagna, ma soprattutto negli Stati Uniti, il crollo, diciamo, del numero delle compravendite ha significato anche un crollo dei valori, tanto che molte persone che prima non si potevano comprare una casa, grazie a questa modifica, diciamo, del mercato immobiliare, sono riuscite a entrare sul mercato degli alloggi. Noi invece questa possibilità non ce l'abbiamo, e oggi, nonostante la crisi, è molto più difficile per una famiglia comprare una casa di quanto non lo fosse 6, 7 anni fa, 8 anni fa. L'altro grafico invece interessa chi ha investito in una casa e pensava di farci una redditività mettendola in affitto, e la linea rossa, ecco, questa redditività è calata perché sono aumentate le tasse sulle case, quindi anche chi ha investito in una casa pensando di metterla in affitto continua a metterla in affitto, ma oggi ci fa un margine minore rispetto a prima. E questo è un altro degli elementi, diciamo, significativi. Il mercato dell'affitto stenta ad essere un mercato reale anche nella nostra città, invece ci sarebbe una domanda, diciamo, sull'affitto. Molte persone non trovano facilità a mettere in affitto la loro abitazione, visto che non ci fanno un reddito. Anche qui è tornata la questione della casa, e sappiamo benissimo che non è tornata solo rispetto a quelle famiglie che giustamente stanno in lista per la casa popolare, che hanno tutti i requisiti, e molto spesso per avere 10 punti bisogna avere tutte le disgrazie di questo mondo per poi stare in quei 10 punti, no? Ma qui, quando parliamo di questione della casa, parliamo di quel ceto medio impiegatizio, che a Roma è molto importante perché Roma ha una storia nella pubblica amministrazione, che si vede impoverito proprio a causa di questa doppia situazione: la casa costa, sia in affitto sia il mutuo, se l'ho fatto prima, ho difficoltà a comprare una casa, ho difficoltà a trovarla in affitto, e uno degli elementi di impoverimento del ceto medio romano è proprio legato all'abitazione. Un'altra conseguenza è la crescita delle diseguaglianze nella città. Sempre più viviamo in una città fatta di ricchi e di poveri, in cui si vede la differenza. Questo era un quadro veramente per estrema sintesi di quelle che sono alcuni dati e alcune informazioni che vogliamo mettere in comune. È il quadro con cui abbiamo, in realtà, durante la scrittura, diciamo, del programma elettorale di Marino, ma poi anche nella traduzione del programma di mandato di questa consigliatura, a cui noi in qualche modo abbiamo guardato. E quindi quello che noi abbiamo proposto, poi alcune modalità di intervento, in qualche modo guardano a questa realtà. Cosa abbiamo messo in cantiere, su cosa abbiamo lavorato? Di alcune grandi famiglie, diciamo, di risorse su cui intervenire, perché è vero che l'amministrazione pubblica non ha soldi, anzi ne ha sempre meno, però non è vero che non ha risorse. Allora noi abbiamo, prima cosa che abbiamo cercato di mettere di focalizzare, è proprio le risorse di cui dispone l'amministrazione pubblica. C'è un patrimonio pubblico importante che può essere dismesso, può essere meglio usato. C'è la città pubblica degli anni 70, che è quella costruita, i grandi quartieri di edilizia economica e popolare, di cui qui dove siamo, diciamo, c'è un pezzo importante, e poi c'è quei 9.500 ettari di città privata che però può essere rimessa in circolo. Abbiamo cercato di lavorare su queste tre cose, su due abbiamo già degli atti, non dico dei risultati, sarei forse direi una cosa non giusta, però su due abbiamo lavorato e abbiamo messo in campo delle azioni. Sulla città pubblica degli anni 70 invece stiamo cominciando a lavorarci adesso. Intanto, risorsa pubblica. Abbiamo costruito, questa che vedete è un po' un'anteprima, la presenteremo tra qualche settimana pubblicamente, è la carta della città pubblica di Roma. Cioè abbiamo messo in fila in questi mesi tutte le proprietà pubbliche di tutti, del comune, dell'ASL, della prefettura, e abbiamo, questa è la carta che un po' che vi riguarda di questo territorio, vedete, basta vedere i colori al di là di chi sono le proprietà, però la città pubblica è una quantità enorme. Questo è un dato significativo di Roma, perché Roma ha questo enorme patrimonio, anche perché è Roma capitale, e molto del ruolo della capitale si è trasferito proprio nella costruzione della città pubblica, dei quartieri pubblici. Vogliamo parlare di cosa sono stati l'Istituto Nazionale Case, impiegati statali o comunali, cioè pezzi di città si sono fatti proprio a seguito del trasferimento tramite l'amministrazione pubblica, che ha costruito pezzi importanti di città. Allora, questo per noi è una risorsa, che vuol dire che adesso ce la svendiamo, no? E che conoscerla significa utilizzarla meglio, significa darla a qualcuno che ne ha bisogno, significa incrociare le esigenze di cooperative sociali che possono gestire meglio i parchi o alcune situazioni o alcuni casali o alcuni beni che noi difficilmente possiamo stare insieme. Per la prima volta abbiamo una mappa in cui cliccando si sa di chi è e che cosa eventualmente si può fare. Secondo livello di quella che è la città pubblica, le cosiddette caserme. Adesso su questo bisogna subito togliere di mezzo una leggenda metropolitana. Il comune di Roma non possiede neanche una caserma, punto. Cioè non esiste il fatto che il comune di Roma è proprietario di caserme. C'è stato un tentativo fatto da Alemanno con la Russa, allora ministro della difesa, nel 2010, di trasferire 15 caserme al comune di Roma. È stato fatto un protocollo d'intesa nel luglio del 2010, a seguito di quel protocollo è stata fatta una variante urbanistica su queste 15 caserme, che è stata approvata in assemblea consiliare nell'ottobre del 2010, quindi sono stati molto veloci, però poi tutto questo è morto, nel senso che il protocollo è scaduto dopo un anno e non l'hanno rinnovato, la variante urbanistica non è stata pubblicata, perché il complesso della variante urbanistica era stimato in circa 700 milioni di euro, quasi 800 milioni di euro, e in anticipo di questi 800 milioni di euro il governo Berlusconi diede 500 milioni di euro al Comune di Roma. Quindi tutto quell'ambaradam, per cui sono nati anche i comitati sull'uso pubblico delle caserme, serviva a nascondere un prestito diretto al Comune di Roma, mentre questa amministrazione ha rivendicato il ruolo di Roma Capitale e ha detto al governo bisogna finanziare il ruolo di Roma Capitale, Alemanno, per nascondere il prestito alla Lega, ha messo in moto questo meccanismo che ha creato un disastro sociale dal punto di vista della quantità di comitati che sono nati nella città di Roma sulla difesa dell'uso pubblico delle caserme che sono rimaste tranquillamente in mano ai militari, in cui ognuno ha il suo cappello, le sue cose, non sono... Però su una di queste, che era in mano al demanio, poi ci torneremo, in realtà è una delle prime operazioni che abbiamo fatto. Solo un piccolo dettaglio su questo, perché poi è importante. Questo, se vedete la freccetta, si vede la freccia, sì. Se vedete questa freccetta, queste sono le caserme di Viale delle Milizie. Adesso Via delle Milizie è citato come il simbolo della quantità di caserme che noi abbiamo. In questa carta neanche si vedono, perché i siti militari sono tanti, sono oltre 111, sono molto grandi. Ovviamente non è che noi pensiamo di poter utilizzare tutti questi siti, però pensiamo di poterne utilizzare diversi, molto di più dell'uno che abbiamo fatto fino adesso, magari molto di meno di 15, però siamo su un tavolo abbastanza operativo da questo punto di vista. E pensiamo però che anche i militari si debbano riposizionare in questa mappa della città di Roma e lasciare libere delle aree, perché effettivamente non servono più a questo scopo. La città pubblica degli anni 70 sono i piani di zona, sono i famosi Laurentino, Corviale, Torbella Monaca, sono 114, sono 4.800 ettari, tutti espropriati, di cui paghiamo i debiti, tanti debiti, ma proprio tanti, perché non tutti gli espropri sono stati fatti a dovere, e uno degli elementi più corposi del debito di Roma è proprio questo sugli espropri. Quasi 600.000 persone, una città come l'Umbria, come tutta l'Umbria, che vive in questi quartieri, per intenderci di che cosa parliamo. Sono quartieri costruiti tra il 1969 e la metà degli anni 80, poi qualcuno è continuato anche dopo, sono incompleti, sono un disastro sociale in molti casi, però sono una risorsa enorme, sono il vero prodotto. Se pensiamo in questi 20 anni, in quei 20 anni che cosa si è fatto in termini di dare una casa a chi ne aveva bisogno, e guardiamo gli ultimi 20 anni, capiamo proprio la differenza radicale, epocale che abbiamo. Bisogna tornare in questi territori, questo è quello che ancora non abbiamo fatto, non abbiamo ancora costruito un modello su come tornare in questi luoghi, per riattualizzare il concetto di città pubblica. In molti di questi piani abbiamo aree, molto spesso abbiamo dei contenziosi sulle aree, abbiamo servizi non realizzati, abbiamo pezzi di case o di servizi realizzati e abbandonati, insomma c'è molto da fare. Quello che sicuramente sappiamo è che in questi quartieri c'è anche un pezzo importante di quegli anziani, perché questi quartieri, costruiti appunto fino alla metà degli anni Ottanta, quando veniva concessa la casa cooperativa o casa popolare a una giovane coppia di 25 anni, 30 anni, quella giovane coppia che nell'81 aveva 25-30 anni, oggi diciamo che è arrivata abbondantemente alla pensione. Cioè molti di questi quartieri sono anche quartieri in cui c'è una forte presenza di anziani, quindi hanno anche una dimensione, diciamo, sociale che deve essere colta in questo tema. Dicevo di una degli interventi che abbiamo fatto sul tema della dismissione del patrimonio pubblico, è quello dell'ex stabilimento di macchine militari elettriche di via Guido Reni, che non era proprio una caserma, era uno stabilimento industriale, diciamo informatico per intenderci, della difesa, che sta di fronte al Maxi. Il Maxi è questo. Noi cosa abbiamo fatto di quest'area, che ripeto non era di proprietà del comune ma era del demanio? Sono 5,1 ettari, sono 51.000 metri quadri, otteniamo la metà, diventa pubblica. 2,4 ettari resteranno di proprietà pubblica, resteranno già oggi con la variante, se verrà approvata in assemblea consiliare. Di questi 5,1, 2,4 immediatamente diventano di proprietà pubblica. Su 1,4 ettari sono le attrezzature per il municipio e per la città, e su un ettaro ci sarà una grande funzione urbana. Il resto, 27.000 metri quadri, sarà questa parte qui, sarà quella che viene messa a valore da parte di un operatore privato che realizza tutti gli spazi pubblici che abbiamo detto, e ci dà un contributo importante anche per la realizzazione della principale funzione urbana che abbiamo inserito in quell'area. Questo è un po' il modello che noi vorremmo proporre anche nelle altre situazioni. Non c'è nessuna, questa è un'area pubblica recintata, non viene svenduta, viene aperta alle funzioni pubbliche, quindi resta un pezzo di città importante e ospita una particolare funzione. Questo modello significa che in altri contesti, se riusciremo a fare questa operazione anche in altre caserme, quello che qui oggi è città della scienza, un'altra parte potrebbe essere la città dell'artigianato, un'altra parte potrebbero essere funzioni pubbliche legate alla produzione giovanile. Cioè la cosa che ci interessa è che in ogni trasformazione ci deve essere una forte funzione pubblica legata al territorio, una forte funzione pubblica legata alla città. Terzo, la messa a valore. Ho visto che qualcuno in sala ha anche un po', ecco, il solito discorso, la messa a valore, la solita speculazione. Questa messa a valore ha abbattuto il debito pubblico di tutti noi di circa 40 milioni di euro, perché era nella finanziaria 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze doveva trovare 525 milioni che servivano ad abbattere il debito pubblico dal 3,1 al 3%, altrimenti andavamo in rischio di infrazione europea, e quest'area, insieme ad altre aree in giro per l'Italia, ha contribuito a questo, e noi come Comune di Roma con questa singola operazione abbiamo contribuito all'abbattimento del debito pubblico di tutti noi in una maniera più cospicua rispetto agli altri, e la quantità di cubatura, che sono 45.000 metri quadri di SUL, cioè circa 140.000 metri cubi, è esattamente la metà di quella che prevedeva la variante di Alemanno, in che non prevedeva neanche un metro quadro di spazio pubblico. Quindi quando qualcuno parla di svendita bisognerebbe, come dire, avere un po' di calma su come si fanno, le cose, perché è semplice dire speculazione e svendita. Questo è l'unico e il più alto uso pubblico di un'area pubblica, ma mai accessibile dal 1906, perché era una caserma recintata, che noi abbiamo conseguito in questa città dopo 20 anni, anzi 25, perché l'ultima opera che aveva conseguito questo obiettivo, l'ultima caserma, era quella La Sani e La Pepe, che sta a Piazza Vittorio, dove non è vero che è stata gratis, perché noi, sono andato a cercarmi le carte, abbiamo speso allora 2 miliardi per spostare, 2 miliardi di allora, 2 miliardi di lire per spostare i militari che stavano nella caserma. In più gli abbiamo costruito, con 14 miliardi di allora, una caserma al Cecchignola. Quindi questa operazione, che è 0 euro di costo per il Comune, è la prima operazione che comporta una dismissione di un patrimonio pubblico non di proprietà comunale, che produce spazi pubblici, funzione pubblica, funzione per il quartiere, mette a valore un'area e riduce e abbatte il debito pubblico. L'altra cosa su cui stiamo lavorando è quella sulla riqualificazione diffusa, è quello che dicevo prima a proposito delle aree private, 9.500 ettari di cui in parte torneremo nelle cose che riguardano il municipio, perché qui ce ne sono diverse.